RDS, la rassegna stampa a cura di Roberto Sassi.
Lunedì 16 maggio 2011, cari amici di Samba Radio. Quest'oggi è un giorno importante, è il giorno delle elezioni, ma soprattutto è il giorno dei risultati elettorali. Questa sera sapremo come saranno andate le elezioni amministrative, quindi sapremo quali saranno i nomi dei sindaci di Milano, di Torino, di Napoli, e sapremo in linea generale quali sono le condizioni di salute del governo del Cavalier Berlusconi e dell'opposizione.
Allora, complimenti per questi processi in diretta.
Ecco, subito un intervento del Cavaliere che ci ricorda che dobbiamo star buoni. Oggi sarà una rassegna stampa in via del tutto eccezionale per il regolamento che regola questi giorni convulsi sulla stampa e in particolare in televisione, quindi anche in radio. Sicuramente ci adeguiamo alla giungla e cerchiamo di essere ancora più giungla della giungla. Sarà una rassegna dadaista, sarà una rassegna che vedrà titoli sparsi e notizie sparse, senza alcuna gerarchia logica, e immagino che l'ascolto sarà sarà più difficile per voi, ma sarà probabilmente più divertente. Allora, cominciamo subito dal giornale, il giornale di Alessandro Sallusti, che sabato 14 maggio 2011 titolava, un titolo come al solito moderato, alle urne con un obiettivo: mandiamoli a casa. Chi dovrebbe andare a casa, è inutile dirlo, è il trio Pisapia, Bersani e Vauro. Il voto di domani è la grande occasione per liberarci di questa sinistra amica degli estremisti. Qui il riferimento è naturalmente a Giuliano Pisapia, che è stato accusato in settimana in un dibattito su Sky News da parte di Letizia Moratti di avere dei precedenti penali, di essere un estremista, amico degli estremisti. Lieve marole per Berlusconi, che poi riprende il tour de force elettorale, quindi diciamo da un affondo al patetico, tanto per rimanere fedeli a se stessi. E La Stampa di martedì 10 maggio, sempre in ordine sparso: terrorismo, la giornata delle vittime. Napolitano rende onore ai magistrati e Berlusconi: mi impegno ad aprire gli armadi della vergogna. Ma mentre il presidente parlava, il Cavaliere a Milano definiva i PM cancro della democrazia, quindi sicuramente reso onore ai magistrati. Il Cavaliere al Quirinale: Fini, prospettiva da brividi, sempre dalla Stampa. Quell'incubo di Berlusconi al Quirinale piomba sulla campagna elettorale per le amministrative. Elezioni caricate di enormi e per certi versi eccessive aspettative, perché la sconfitta del centrodestra potrebbe segnare la fine della politica del Premier. La sua vittoria invece rinsalderebbe l'alleanza con Bossi fino alla fine della legislatura, aprendo la strada del Colle. Una prospettiva da brividi, aveva detto Fini qualche settimana fa, e ne ha voluto parlare ieri sera nell'intervista a Luce Annunziata per il programma Potere. Che Fini sia avverso alla salita al Colle di Berlusconi non è certamente una novità. Ma questa è la valenza che stanno assumendo queste elezioni amministrative, è sicuramente molto molto importante. La lotta politica non sia guerra. L'appello di Napolitano: ora voglio rispetto reciproco. L'avvenire di giovedì titolava così. E Montezemolo, che invece ultimamente non si occupa più tanto di Ferrari e di Fiat, ma bensì di politica, si schiera col Colle. Violenza verbale senza precedenti. Chi attacca le istituzioni sega lentamente il ramo su cui è seduto. Parola di Luca Cordero di Montezemolo, che torna a riproporsi sulla scena politica parlando al forum della pubblica amministrazione in corso a Roma, con la forte invocazione di un'alleanza Stato-cittadini per sconfiggere la diffusione del cinismo e dell'insicurezza a molti livelli della nostra vita pubblica. Il presidente d'Italia Futura sulla legge elettorale: scandaloso non poter scegliere chi mandare in Parlamento, ma limitarci a fare i notai di scelte fatte da altri. Dunque, Montezemolo che auspica il cambiamento di questa legge elettorale, forse anche perché vuole partecipare alle prossime competizioni elettorali. E ancora in ordine sparso, Siria, uccisi altri 31 oppositori dall'Avvenire di giovedì 12 maggio. I carri armati fanno strage a Homs, Deraa e Harra, più di 300 arresti a Banias. La UE, anche Assad a rischio di sanzioni. Mentre in Yemen, sicuramente la situazione non è più serena, spari sulla folla, 6 morti e 45 feriti. Il Medio Oriente è ancora in fiamme. La rivolta a Damasco, sui social network la denuncia della repressione, mentre il governo insedia una commissione per riscrivere la legge elettorale. Ban Ki-moon: si devono ascoltare gli appelli della popolazione. Sicuramente Assad aveva aperto le porte ad una riforma elettorale e alcune altre riforme, probabilmente per via delle pressioni popolari che si facevano sempre più forti. Ban Ki-moon non ci crede e fa appello ad Assad e dice che occorre ascoltare la popolazione. Qualche dubbio però che questo avvenga permane. E giovedì 12 maggio, sempre dall'Avvenire, si riportava questo scontro verbale, quasi fisico per certi versi, perché qui la Moratti tenta di dar la mano a Pisapia dopo averlo offeso profondamente, e Pisapia, che è indignato ma con quel ghigno di chi sa perfettamente di aver subito un torto, non dà la mano, mentre Carelli, Emilio Carelli, direttore e conduttore in quell'occasione del dibattito, cerca di far da paciere, con scarsi risultati. Moratti Pisapia titola l'Avvenire: confronto TV al veleno. Il sindaco, lui condannato per furto, lo sfidante assolto con formula piena. Querelo. Staremo a vedere se pagherà la formula dell'offesa morattiana o se pagherà evidentemente invece la formula dell'innocenza, per così dire, di Pisapia. Montezemolo, che non interviene quasi mai ultimamente in politica, tanto per... oggi non c'è spazio per ridurre la pressione fiscale. Non credo che ci sia spazio per una riduzione fiscale, lo ha detto il presidente d'Italia Futura Luca Cordero di Montezemolo, a margine di un convegno sulla sussidiarietà in corso al Forum per la Pubblica Amministrazione a Roma. C'è spazio, ha detto Montezemolo, per recuperare l'evasione e ridare indietro a tanti italiani che pagano regolarmente quello che hanno pagato anche per gli altri. L'attenzione va data alla crescita, poiché questo è il vero problema per tutti, per le famiglie e per chi ne ha più bisogno. Si spende troppo denaro, a cominciare dai costi della politica. Beh, Montezemolo, che parla già da premier o da candidato premier, e che lo fa attaccando, proprio come fece nel 94 Berlusconi, la classe politica e l'eccessiva, in questo caso l'eccessiva spesa, l'eccessivo costo della politica. E sempre l'Avvenire, qui abbiamo fatto un'ampia rassegna su Avvenire questa settimana. Fisco pesante, salari leggeri. In Italia la pressione sugli stipendi sale al 46,9%, al quinto posto per le tasse, al 22esimo per il netto in busta. E qui qualche risposta può avvenire, ammesso che ce ne sia bisogno, agli italiani che si chiedevano perché hanno il portafoglio così leggero. La risposta è appunto questa: perché siamo al quinto posto per le tasse e al 22esimo per il netto in busta. Questo è il rapporto dell'OCSE, che fotografa le contraddizioni del nostro sistema economico. Il Fondo Monetario Internazionale promuove i conti pubblici, ma conferma l'allarme sulla disoccupazione giovanile. E anche questa mi sembra che sia abbastanza evidente, soprattutto per noi giovani. Merkel incorona Draghi alla BCE. Sì del cancelliere Berlusconi, successo dell'Italia. Tremonti: ho firmato. Questa notizia sempre dall'Avvenire. Conosco Mario Draghi, è una figura molto interessante ed esperienza, è molto vicino alle nostre concezioni di una cultura della stabilità e di un'economia forte. La Germania potrebbe sostenere la sua candidatura alla Banca Centrale Europea. Parola di Angela Merkel, che fino a qualche settimana fa si opponeva invece alla candidatura di Draghi, perché evidentemente è un italiano e si sa che avendo l'Italia non proprio i conti in regola, si poteva immaginare un allentamento del rigore tipicamente tedesco nel regolare i conti europei. E ancora una notizia, questa volta dalla Stampa di martedì 10 maggio. Droga, lo strappo di Bolzano. La provincia sperimenta una legalizzazione soft, via le mafie dal mercato. Il caso, questo è un articolo di Pierangelo Sapegno, inviato a Bolzano. Dice: c'è un vecchio detto popolare che ripete: se il tuo cavallo è morto, non cavalcarlo più. A sentirlo sembra banale, però non è così come pare. Prendiamo la droga. Dice: la guerra alla droga è fallita, abbiamo più morti nella guerra alla droga che vittime delle sostanze. E allora bisogna cambiare. Se abbiamo capito che il cavallo è morto, cerchiamone un altro. Peter Kohler, 45 anni, è psicologo e pedagogista, ma anche e soprattutto il direttore del Centro per la Prevenzione della Dipendenza e la Promozione della Salute, che da 10 anni lavora per la provincia di Bolzano. Dobbiamo trovare un metodo per implementare il mercato all'interno della legalità. Si può dare la sostanza alle persone che hanno sviluppato una tendenza, restando ovviamente dentro un percorso sanitario. Si deve rilanciare l'idea di togliere alle mafie quei soldi e quel potere e trovare un modo di dare le sostanze a quelle persone, riducendone il bisogno. E con la cannabis legalizzare la coltivazione privata. Però questa non è legalizzazione della droga, continua Sapegno. È un'altra cosa ancora. È come se lo Stato togliesse la droga alle mafie. Poi toccherebbe ai servizi pubblici stare vicino ai consumatori, accompagnando il loro percorso di recupero, con le nuove regole di una società postmoderna. Bisogna conviverci con l'abisso. Dobbiamo accettare il rischio. Vietarlo è inutile. Parola di Peter Kohler. Adesso ci fermiamo un attimo. Ancora in onda per questa rassegna stampa, per così dire un po' dadaista, Terra, quotidiano ecologista, di venerdì 13 maggio, poneva sotto i riflettori la questione del nucleare, che dopo qualche settimana di al centro dell'attenzione della stampa è un po' sfumata. In realtà però, come ci dice Terra, qualche problema ancora resiste. E persiste. Nucleare, ancora acqua radioattiva nel mare di Fukushima. Le barre del reattore 1 sono quasi totalmente fuse e c'è il sospetto di una crepa nell'involucro di contenimento dell'impianto. E questo è un problema che sicuramente Quotidiano Ecologista mette in evidenza per natura, perché si occupa di questo, e che gli altri quotidiani hanno messo in disparte per concentrarsi ultimamente sulla campagna elettorale e prima ancora sulla guerra libica. Ma il problema, però, ribadisco, resiste. Vincere la sfida della sostenibilità per la Milano del futuro. Questo è un articolo che non andremo a leggere, perché è un articolo di Giuliano Pisapia, scritto di suo pugno. Ribadisco, siamo in una rassegna stampa un po' sui generis oggi, e quindi pur rispettando la par condicio, non leggeremo questo articolo. Barre fuse nel reattore 1, questo per riprendere l'articolo, l'editoriale in prima pagina di Tosatti da Terra. Barre fuse nel reattore 1, nuova fuga radioattiva. La TEPCO sospetta la presenza di una crepa nell'involucro di contenimento del primo reattore, mentre una perdita nel numero 3 riversa in mare altra acqua contaminata. Nel tratto di costa davanti alla centrale i livelli di cesio 134 sono 32.000 volte oltre il limite, ripeto, 32.000 volte oltre il limite. Non saranno le milioni di volte che si era annunciato qualche settimana fa, a margine del subito dopo l'evento catastrofico, ma sono sempre 32.000 volte, quindi bisogna mantenere l'allerta in Giappone. E a pagina 4 invece un articolo piuttosto interessante che parla di fotovoltaico. Splende a Montalto la centrale più grande. La struttura occupa una superficie di 285 ettari con moduli che seguono il corso del sole durante la giornata. E cari amici ascoltatori, non so se voi lo sapete o lo sapevate, adesso lo saprete, ma io non lo sapevo fin quando non ho letto questo articolo. A Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nell'Alto Lazio, c'è la seconda centrale fotovoltaica, il secondo impianto fotovoltaico del mondo, cioè non d'Europa, il primo d'Europa e il secondo del mondo, che è secondo solamente a quello canadese di Sarnia. Voglio dire, abbiamo un impianto così grande e invece di incentivare la costruzione di impianti del genere o di finanziare questo di Montalto, l'impresa, l'azienda che si occupa di questo impianto, i finanziamenti si sono ridotti, e infatti la delusione e anche la rabbia di Michele Vona si percepisce dalle sue parole. Negli ultimi 2 anni avevamo registrato una crescita costante, solo nel 2009 oltre il 165% in più rispetto all'anno precedente, ma ora ancora una volta emerge l'immagine di un paese incapace di far valere la certezza del diritto. Chi ha effettuato investimenti in questi ultimi mesi sapendo di poter contare su certi incentivi pagherà l'incertezza che regna in questo momento nel settore delle energie rinnovabili dal punto di vista legislativo, spiega Vona. Dunque, sicuramente dal punto di vista legislativo non ci sono incentivi alla costruzione e all'investimento su impianti fotovoltaici. Comunque, ribadisco, abbiamo il secondo impianto più grande del mondo. Che ci facciamo adesso? Non lo so. E ancora, pagina 4 di Terra, la pillola RU486 è sicura, sbaglia chi crede che crea allarme. E c'è stata la morte di una ragazza portoghese dopo un aborto farmacologico e si è riaperta la discussione in merito alla sicurezza di questa pillola, che è una pillola abortiva e tanto discussa dalla Chiesa Cattolica e tanto discussa anche in certi ambienti, e portata avanti una battaglia piuttosto forte dall'associazione Luca Coscioni e che è contrastata dal Movimento per la Vita e così via. Sostanzialmente la morte di questa ragazza ha riaperto la discussione e l'intervista a due medici, Eugenio Roccella, che è sottosegretario alla salute, come di consueto non ha mancato per attaccare fortemente non solo la pillola in sé, ma anche certe politiche della morte, come forse direbbe lei. E l'intervista invece a due medici piuttosto importanti, Corrado Melega, ginecologo e già direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Ospedale Maggiore di Bologna, e Carlo Framigni, ginecologo e padre italiano della fecondazione in vitro, che ci dicono invece che un caso non può bastare certamente per decidere se questa pillola è sicura oppure no. Ancora da Terra, regionali, qui si passa ad altre elezioni passate, quindi se ne può parlare, almeno così dovrebbe essere. Firme false, prima udienza. Cominciata ieri con la costituzione delle parti, la causa civile dei radicali per la vicenda delle presunte firme false presentate a sostegno del listino Formigoni alle elezioni regionali. I radicali hanno chiesto la decadenza dalla carica per Roberto Formigoni e per 80 consiglieri regionali. Resta aperta in procura a Milano l'inchiesta del procuratore aggiunto Alfredo Robledo, che ha già documentato la falsità di circa 1000 firme. Mentire, mentire, mentire è la tecnica di potenti che si comportano come prepotenti, poi perché si scoprono impotenti, questo è il gioco di parole di Marco Cappato, di fronte a quel sistema di legalità che loro stessi hanno contribuito a creare. Spiega Marco Cappato, capolista dei radicali alle elezioni comunali, e questo riferendosi anche alle accuse di Letizia Moratti nei confronti di Giuliano Pisapia. Abbiamo nominato tutti, Letizia Moratti, Giuliano Pisapia e Marco Cappato, questa è par condicio. Europa, quotidiano del Partito Democratico, di mercoledì 11 maggio 2011, PDL, cioè paura della Lega al Nord, cos'è? Un titolo scherzoso, PDL, paura della Lega. Al Nord, annessione di fatto, l'ombra di Bossi sul voto, la GCOM sanziona il TG1, 100.000 euro di multa. È innegabile che scatenata campagna elettorale del Premier, meno potere al Quirinale, più a me. È innegabile, dicevo, che la Lega abbia preso il toro per le corna, ovvero, per rimanere questa metafora continua di Europa, abbia preso Berlusconi per le corna e in un certo modo Berlusconi si sia reso ricattabile anche e soprattutto per i suoi atteggiamenti personali, e questo è sotto gli occhi di tutti. E ancora da Europa, pagina 3, Europa di mercoledì 11 maggio, per il PD il liberismo non è di sinistra, è un articolo di Gianni Del Vecchio. Giavazzi e Alesina rilanciano il contratto unico, coro di no dai Dem. I due economisti che avevano proposto questo contratto unico per regolare il mondo del lavoro, che invece, come ben sappiamo, è fatto di contratti a tempo indeterminato, di contratti a tempo determinato, invece quindi di precarietà costante, e che va ad aumentare le difficoltà dei giovani e ad agevolare coloro che invece un lavoro a tempo indeterminato ce l'hanno già. Quindi i due economisti che hanno proposto questo contratto unico con incentivi, con agevolazioni fiscali per gli under 30. Beh, potrebbe essere un'idea, ma il PD ha già bocciato tutto, non se ne parla. Su Schengen rinasce l'asse franco tedesco, sempre da Europa, pagina 5. alla vigilia del Consiglio straordinario in cui i ministri dell'interno dell'Unione Europea sono chiamati ad affrontare il nodo dell'immigrazione, si rinsalda il tradizionale asse franco-tedesco. In un'intervista alle Figaro, il ministro degli interni tedesco Hans-Peter Friedrich spiega di essere d'accordo con il pressing francese sul ripristino delle frontiere in circostanze eccezionali. Schengen non prende in considerazione i casi in cui uno Stato membro non riesce a proteggere i confini esterni. Dunque, vince la Francia la battaglia per discutere nuovamente Schengen, che secondo Sarkozy, secondo Alain Juppé, che è il ministro degli esteri francese, non poteva regolare questo afflusso di immigrati clandestini, e che poi tanto clandestini non erano, perché l'Italia ha concesso a diverse centinaia, se non migliaia, di tunisini un permesso temporaneo, che quindi potevano agevolmente passare la frontiera. Quindi la Francia sta per il momento vincendo e si ridiscuterà Schengen. E nel frattempo, in settimana, la Danimarca si è opposta a Schengen, rifiutando appunto e rompendo questo accordo. Quindi comincia a vacillare un po' Schengen, che è sicuramente molto discusso e probabilmente si rivedrà a breve. La Moratti dal giornale di sabato 14 maggio: viva la Lega, Bossi, con noi vincerai e conquisteremo il futuro, anche il senatore al comizio finale della candidata PDL. Grazie al federalismo Milano potrà avere più soldi. Umberto avverte: vice sindaco del Carroccio, qualcosa il sindaco ci dovrà dare. Sicuramente Bossi vuole la poltrona di vice sindaco come contropartita per l'appoggio così solido alla Moratti e al PDL. Stasera vedremo quali saranno i risultati elettorali e se il Carroccio riuscirà ad ottenere questa poltrona. Sempre dal giornale di sabato 14 maggio, a pagina 7, lieve malore per Silvio, ma poi riparte in quarta. Al termine del comizio napoletano, il premier accusa un leggero affaticamento, pochi minuti di pausa e riprende il tour elettorale. Per ogni ministero che porteremo al nord, uno sarà affidato al meridione. Niente tarsu finché ci sarà spazzatura per strada. E queste le dichiarazioni di Silvio Berlusconi al comizio elettorale di Lettieri, che è il sindaco, è candidato sindaco napoletano del PDL. E poi c'è la solita battuta che non manca mai: sapete perché la Iervolino si svegliava sempre di cattivo umore? Si vedeva allo specchio. E questa l'ha detta di Rosy Bindi, l'ha detta di una serie di donne del PDL. Scusate, del PD, del PDL sembra difficile. Solo apprezzamenti per loro. E invece il giornale sabato 14 maggio parla di qualcosa che ci riguarda, almeno indirettamente, ci auguriamo indirettamente. Dopo la multa a Minzolini, Agcom cala la mannaia contro Sky News e TG24. Fede, mi fanno ridere. Chi non rispetta in campagna elettorale il regolamento sicuramente incorre nelle sanzioni dell'Agcom. E quindi Agcom colpisce ancora. Questa volta però non è il solito Augusto Minzolini a finire nel mirino del garante per le comunicazioni, ma i due Emilio, Fede e Carelli, ovvero TG4 e Sky News, colpiti da una sanzione di 100.000 euro. Mediaset però ha già annunciato che ricorrerà al TAR contro la decisione di Agcom, giudicata persecutoria e indotta dalle istanze e pressioni di alcuni soggetti politici. Figurarsi se mi faccio intimidire dal parlamentino della Agcom a maggioranza di sinistra o da politici super partes come Zaccaria, che un minuto dopo aver lasciato la presidenza della RAI è corso a insultare Berlusconi, ha replicato Emilio Fede. Una persecuzione? Non mi sento perseguitato, faccio TV da 50 anni e posso insegnare giornalismo a tutti. Queste sanzioni mi fanno ridere. Un sospetto però si insinua: troppe coincidenze. Il fatto che dedica il Fatto Quotidiano che dedica la prima pagina a Minzolini, Berlusconi in tribunale il giorno delle elezioni e il provvedimento Agcom contro il TG4. Bisogna resistere, e poi lunedì si vedrà. Quindi Emilio Fede che propone una resistenza contro l'Agcom, contro il garante che cerca di far rispettare qualche regolamentuccio che probabilmente senza cui probabilmente si starebbe un po' peggio. Gheddafi, non riuscirete a uccidermi. Il destino del Rais, il giornale di sabato 14 maggio 2011. Nel pomeriggio l'annuncio di Frattini, il colonnello è stato ferito ed è in fuga da Tripoli. Il regime smentisce in serata, lui compare con un messaggio audio trasmesso dalla TV di Stato. Sono nel cuore dei libici. Frattini che non ne azzecca una, perché di fatto ha continuamente detto delle cose che sono state poi contraddette sistematicamente poche ore o il giorno dopo, e ancora una volta il colonnello è stato ferito e invece il colonnello poi riappare alla TV di Stato. Ci fermiamo ancora un altro minuto. In onda per l'ultima parte di questa rassegna stampa dadaista, la Padania, la voce del Nord, il cui direttore è un certo Umberto Bossi, credo che lo conosciate, titolava ieri, domenica 15, che è anche di oggi, di lunedì 16 maggio, Libia, un motivo in più per votare Lega. Mentre la NATO rende questa guerra permanente, ancora una volta avevamo ragione. Da conflitto a scontro di civiltà, esplode la bomba profughi e dopo gli 11 mamme uccisi arriva la fatua. Bufera sulle nostre imprese, a casa il 70% dei lavoratori. Dalla stampa di martedì 10 maggio, Napolitano, onorare i giudici. Berlusconi insiste, commissione d'inchiesta sui PM. Bossi, non so cosa sia. Quindi Bossi che da una parte porta avanti questa campagna elettorale piuttosto forte e incentrata su certi temi, quali l'avversione al conflitto libico, e dall'altra contraddice Berlusconi, o perlomeno non è d'accordo, non si dimostra d'accordo con lui, in questo caso sulla commissione d'inchiesta sui PM. E dalla Padania ancora, la fatua dalla Libia, la Lega Nord aveva visto giusto, l'Islam è in pericolo. È pericolo e terrore. Nell'urna un voto contro gli editti di morte. È un articolo di Paola Pellai. Non si sono arresi neppure di fronte all'evidenza. Non hanno lasciato correre un giorno della campagna elettorale senza accostare la Lega al termine razzista. Addirittura hanno attaccato duramente, loro gli sbandieratori dell'arcobaleno, la campagna antibellica del Carroccio. E adesso accoglieranno con il consueto spirito solidale l'editto di condanna rivolto anche all'Italia. 1000 morti per ogni imam ucciso. E poiché gli imam rimasti vittime di un bombardamento NATO venerdì sera sono 11, i calcoli sono presto fatti. 11.000 civili verranno uccisi per vendetta. Questa è la fatua lanciata da un altro imam nei confronti dei cittadini di alcuni dei paesi che partecipano alla campagna militare sotto comando atlantico contro il regime di Muammar Gheddafi. La Lega ci ha visto giusto e, se servisse un ripasso per trovare dei buoni motivi per votarla tra oggi e domani, il vendicativo editto islamico lanciato ieri è il tassello mancante. Dunque, gli elettori della Lega dovrebbero ricordarsi, secondo la Padania, della fatua dell'imam. Ancora dalla Padania, ora tocca a noi, un articolo di Leonardo Boriani. Dopo mesi di scontri e falsità, aspetta cittadini premiare la politica del fare, e vedremo se sarà così stasera. Ancora manifestanti uccisi in Siria e Yemen, si rifà viva Al-Qaeda. E questo è un approfondimento della Padania sul Medio Oriente e Nord Africa, che non a caso viene inserito in questo contesto elettorale, perché sia in Siria che nello Yemen, che in Tunisia, che in Algeria, che in Egitto, come ci presenta questo trafiletto, permangono gli scontri e i morti. Dunque la Padania che evidenzia come sia in pericolo la democrazia o l'arrivo della democrazia in questi paesi, per esempio anche in Egitto, dove si parlava tanto di democrazia post Mubarak, invece la realtà è ben diversa, e che accentua questi scontri per fini palesemente elettorali. Però ci dà anche una notizia diversa: Pakistan USA, attenzione sui raid anti-Al-Qaeda. Il Parlamento di Islamabad invita Washington a fermare i raid dei droni. C'è un po' di tensione tra Pakistan e Stati Uniti per via di queste incursioni dei droni americani che bombardano o tentano di bombardare gli esponenti di Al-Qaeda, e quindi di far fuori i nuovi Bin Laden. Tensioni che negli ultimi giorni si sono acuite e che dovremo analizzare meglio successivamente in questa settimana. E per ultimo, per concludere, ciliegina sulla torta, sempre dalla Padania, federalismo non terremoti per demolire Roma ladrona. Un bel titolone di quelli grossi su pagina 13 la Padania, che tenta di smorzare i toni indispensabile decentrare ministeri e centri del potere nazionale. Il falso allarme sisma è passato, rimane il problema politico della capitale. Dunque ci vuole questo federalismo per demolire la Roma ladrona, che è fatta dalla Roma politica, quindi dalla casta politica e dalla Roma dei ministeri, e che secondo Stefano Galli non è una città produttiva, ma è una città che mangia, che ruba dei soldi alla popolazione del nord. Con questo abbiamo concluso questa rassegna stampa, ci perdonerete un po' sui generis, ma capirete bene che in un momento così delicato occorre anche un po' smorzare i toni, o perlomeno cercare di prendersi un po' meno sul serio. Il prossimo appuntamento è, come di consueto, lunedì prossimo alle 18.30. Buon proseguimento di settimana e buona serata da Roberto Sassi.
RS, la rassegna stampa a cura di Roberto Sassi.